La recensione di Parad.
Non si sa come va a finire, però il personaggio esiste e voi tutti lo conoscete perché a tutti quanti voi va fatto girare un po' la capa.
Sì, è vero.
Però essa niente, tu non la conosci proprio, eh?
È Lazzarella.
Sì,
la Lazzarella. Tutti a sedere, a sedere. Dunque, state a sentire, eh?
Lazzarella, tu mi fai morire a me.
Che libro sotto braccia a camicetta fiore blu, vo fa signore nella nanza scuola pure tu, ti pigli la sigaretta quando è accanto per papà, ti mette già un rossetto con ma vire fa mamma Lazzarella. Ma Lazzarella come sì, a me mi piace sempre più, e venga apposta per tutti vicino a scuola, oh Gesù. Tu invece mi rispondi già, i deveretti proprio a te, per me l'amore può aspettare che n'ha già fatto un po' per me. Ah, Lazzarella, ventola primavera, quando passa tutte mattine, cade spiecchiere in de vetrine, solo un complimento da fa bam bam. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensi proprio a me, e rido per mi fa capire che perdo tempo a piazza a te.
Ma Lazzarella come sì, la tu la 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 a me, e rido per mi fa capire che perdo tempo a piazza a te.
Eh sì, abbiamo preso la macchina del tempo e siamo tornati negli anni 60, quando erano in voga i cosiddetti musicarelli. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta, per chi non se lo ricordasse, insieme a Paolo Prato, che salutiamo per la recensione di oggi. Buongiorno Paolo Prato, ben ritrovato.
Ciao Claudio, un saluto a tutti. Sì, in realtà siamo partiti dal 1957, perché questa canzone che dà il titolo al film musicale omonimo, Lazzarella, composta da Modugno, avete sentito la voce di Domenico Modugno, in una scena proprio del film, in bianco e nero, e viene posta all'inizio di una storia straordinaria, favolosa, che sboccia negli anni 60, ma una sua preistoria negli anni 50. Parliamo appunto di questo libro dal titolo Musicarelli, sottotitolo L'Italia degli anni 60 nei film musicali. Gli autori Marta Cagnola e Simone Fattori, che sono due giornalisti e due studiosi dei media, tra l'altro Claudio forse ricorderai che abbiamo parlato di un libro proprio di Simone Fattori,
sì,
dedicato a 100 anni di musica e radio.
Di radio, certo, lo ricordo bene. Sì.
Esatto, e quindi questo è un altro capitolo molto interessante della sua ricerca. Ci spiegano gli autori che è un genere assolutamente italiano, sbocciato appunto negli anni 60, ma le sue radici sono nell'opera, l'opera lirica per quanto riguarda le trame e l'impianto melodrammatico, e al tempo stesso le radici sono piantate nel fotoromanzo, e ne parleremo più tardi, oltre che al coevo Carosello, perché Carosello inizia le sue trasmissioni proprio nel 1957. E ci sono quindi molte sovrapposizioni fra melodramma, fotoromanzo, Caroselli, per celebrare quello che è l'antenato del videoclip. Il musicarello era un prodotto a basso costo, spesso erano instant movies, no? Realizzati in tempi strettissimi per sfruttare la popolarità dei dischi, e hanno raccontato l'Italia del tempo con toni disincantati e ironici. La struttura del musicarello più o meno prevede l'alternanza di numeri musicali e sketch comici nella tradizione del cinema popolare, cinema di massa. Gli autori individuano alcuni antecedenti che ci riportano addirittura agli anni 30 in America con i cosiddetti soundies, i film sonori, delle piccole clip che si potevano vedere già negli anni 30 su dei jukebox primitivi. Poi in Italia scoppiò la moda del cinebox, il video jukebox, mentre in Francia un prodotto analogo lo chiamavano scopiton. Insomma, siamo all'archeologia del videoclip nel ricostruire appunto la storia di questo fenomeno molto italiano. Gli autori ci ricordano che negli anni 50 i divi della canzone italo-napoletana giravano decine di film in bianco e nero, non solo Modugno che abbiamo ascoltato, ma Carosone, Aurelio Fierro, Rondinella, Claudio Villa, Nilla Pizzi. In America più o meno la stessa cosa la faceva Elvis Presley, magari a colori. E il musicarello, anche se da noi muove i primi passi in bianco e nero, e ricordiamo alcuni titoli, i Teddy Boys della canzone, Urlatori alla sbarra, Appuntamento a Ischia, presto però diventa un film a colori all'apice del boom economico e esalta la nuova Italia dei giovani, del benessere, del consumismo, eccetera, eccetera. L'anno di svolta è il 1960, gli autori del libro insistono sul ruolo fondamentale della Dolce Vita, no? Il film di Fellini, tra i più accreditati nella storia del cinema, con Celentano che irrompe, fa la parte di se stesso, irrompe nel film con una nuova musica, nuovi gesti, in una scena singola, iconica, che sostengono loro sarà la matrice di numerosi altri film, tutti dedicati al fenomeno degli urlatori, del rock and roll che stava arrivando in Italia. Scrivono Cagnola e Fattori, l'ascesa dei giovani, sto citando, sì, no, tra virgolette, intesi come categoria anagrafica ma anche come nuova generazione di artisti, e citano Celentano, Little Tony, Tony Renis, Giorgio Gaber, Iannacci, Mina, troverà nel musicarello la sua cifra espressiva. E dicevamo che loro rilevano la forte connessione con il fotoromanzo che nasceva negli anni più poveri del Novecento, quelli immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, no? Ci ricordano che nel 1947 Cesare Zavattini, poi grande sceneggiatore e regista, lancia Bolero Film, poi arriverà Sogno come competitor. Erano romanzi d'amore per fotogrammi che segnano il debutto di future star del cinema. Gina Lollobrigida, Sofia Loren, Amedeo Nazzari fanno sognare milioni di ragazze. Le storie sono sempre le stesse, le ambientazioni pure, i protagonisti sono eroi di umili origini determinati ad arrivare. Insomma, era un immenso progetto di pedagogia di massa per dire alle nuove generazioni: attenzione, rimboccatevi le maniche, se ci credete ce la potete fare, restando fedeli a voi stessi, ma attenzione, senza sgarrare troppo. No? C'era sempre questa idea che comunque i giovani erano curiosi, eccetera, ma non potevano trasgredire più di tanto. Ed erano quindi le premesse dal fotoromanzo di un successo clamoroso. Sebbene i titoli dei musicarelli non saranno molto più di un centinaio in 10-15 anni e non tutti hanno riscosso un successo milionario, tuttavia questo è bastato per fissare per sempre un'epoca e i propri simboli. Sentiamo un altro brano.
Ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio. io da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio perdere tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è niente per me, ora lo so. Ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio perdere le tue carezze. Oh sì, io t'amo più della mia vita.
Eh sì, stiamo tornando indietro nel tempo, negli anni 60, stiamo parlando dei gustosissimi Musicarelli. Tra l'altro in rete potete facilmente trovare una serie di materiali video appunto di questo genere corposa, quindi stavo guardando delle cose proprio ieri e insomma sono veramente interessanti e divertenti, e anche per così tantissimi riferimenti culturali a quell'epoca, naturalmente, Paolo Prato, no?
Certamente, sì, guarda, allora abbiamo ascoltato la canzone che dà il titolo al primo episodio della trilogia Morandi, no? Che fu rappresentò il massimo successo commerciale del Musicarello. In ginocchio da te, tra l'altro, l'arrangiamento era di Morricone.
Già, così, ai tempi della mitica RCA, insomma, degli anni d'oro, no?
Bravissimo, bravissimo. È stato il best seller assoluto Gianni Morandi, 3 titoli nei primi 4 in assoluto per incassi, appunto In ginocchio da te e Non son degno di te, entrambi del 64, e nel 65 Se non avessi più te, tutti diretti da Ettore Maria Fizzarotti, che era il regista forse più gettonato in assoluto di questo genere. Ed è con idoli adolescenti come Morandi che il genere del musicarello passa dall'affresco corale al focus sul singolo personaggio, perché già gli autori ci ricordano che insomma il musicarello si sviluppa in 3 fasi fondamentalmente. La prima, che coincide curiosamente con il boom economico, proprio i 5 anni che vanno dal 58 al 63, era una fase centrata sugli urlatori e produceva pellicole corali dove il protagonista era un gruppo di giovani cantanti che cercano di emergere mentre i rappresentanti del vecchio mondo li ostacolano, ma il finale ovviamente è sempre a tarallucce vino, no? E su tutti svettano in quella fase Celentano e Mina. La seconda fase, che va dal 64 al 67, si concentra sui divi dello Star System, che ormai hanno occupato una posizione preminente, hanno sostituito la vecchia generazione: Gianni Morandi, Rita Pavone, Caterina Caselli, Albano, e accanto a loro, la cosa importante, sfila il grosso del cinema italiano dell'epoca. Per legittimare questa operazione, per evidentemente traghettarla al pubblico più popolare, e parlo di personaggi come Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Nino Taranto, Caro Tenuto, Peppino De Filippo, anche Totò ha girato un musicarello con Rita Pavone e con i Rox, ed erano gli stessi attori che giravano i Caroselli, e in questo modo legittimavano questo cortocircuito fra la pubblicità, le canzoni, il cinema e la televisione. Il Festival di Sanremo, ad esempio, o il Festival Bari, il Cantagiro, facevano spesso da pretesto o da sfondo al musicarello. La struttura del libro è molto interessante, perché dopo una ampia introduzione storica che inquadra il fenomeno, c'è una playlist ragionata di 60 canzoni imperdibili. Dopodiché, un capitolo per volta si parla della politica, dello scontro fra le generazioni, che è il vero nucleo su cui si reggono tutte le trame, le donne nel musicarello, la televisione, Sanremo, l'industria del disco, la pubblicità e il servizio militare. Tutte tematiche che vengono affrontate regolarmente in questi musicarelli. E di ogni capitolo, in ogni capitolo sono analizzate dagli autori scene pertinenti che ci fanno comprendere le varie sfaccettature di un genere apparentemente monolitico che è stato snobbato a lungo dai critici, dal pubblico, non più col elitario, ma solamente di recente, negli ultimi 15-20 anni, è stato rivalutato anzitutto dai cinefili e da studiosi di media, appunto come Cagnola e Fattori. È un libro che integra una ricca letteratura accademica, cito Claudio Bisoni, che ha scritto forse il libro fondamentale dal punto di vista proprio della riflessione scientifica sul linguaggio del musicarello, e però questa letteratura accademica pecca sul versante informativo. In questo libro invece abbiamo un equilibrio eccellente fra il racconto storico, sociale, economico e i dettagli informativi sui film, sugli attori, sui luoghi, citati ognuno nome e cognome. Li hanno visti tutti uno per uno gli autori, tutti i film di cui parlo li hanno visti, e da questa full immersion che apprendiamo è durata anni, per questo libro ha avuto una gestazione lunghissima, emerge un quadro completo che decisamente mancava. Vogliamo ascoltare un altro brano di un altro grande successo del 1966?
Certo.
Perdono. Che dici tu, aveva gli stessi occhi che hai tu, mi avevi abbandonata ed io mi sono trovata a un tratto già abbracciata a lui. Perdono, 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 io non soffro più ancora di te. Perdono.
Ieri parlavamo nella puntata di Voi che sapete con Corrado Rustici e Jeff Westley, parlavamo dei produttori musicali, no? È la voce di Caterina Caselli, naturalmente, in uno dei suoi delle sue hit più celebri, ovvero Perdono, è stata uno dei personaggi che poi si è trasformata in una produttrice musicale di successo colossale, perché ha scoperto dei nomi importantissimi, da Negramaro a Elisa, insomma tantissimi altri.
Certo, hai ragione, perfettamente. Lei è incominciata come ragazza ribelle e che si faceva portatrice, ecco, di una nuova musica, anche di una nuova immagine della donna cantante che imponeva una personalità non stereotipata. Questa canzone vinse il Festival Bar del 66, poi indubbiamente dopo il matrimonio con Piero Sugar si è dedicata all'attività discografica, certo. E grazie a Dio ha scoperto Bocelli, ha lanciato Paolo Conte, io mi sono visto il Paolo Conte alla Scala qualche giorno fa per televisione, che era un progetto che lei stessa ha favorito, un lavoro meraviglioso, e quindi ma qui l'abbiamo ascoltata appunto nella versione primigenia, certo. No? Diciamo solo ancora un paio di cose prima di salutarci.
Certo, abbiamo ancora un minuto a nostra disposizione, Paolo.
Ecco, sì, voglio dire che il valore aggiunto di questo libro sono intanto 140 schede per ogni film, con cast, trama e locandina per ognuno, e queste cose non se li trovi da nessuna parte. E poi soprattutto testimonianze di prima mano dai protagonisti, ci sono interviste bellissime, inedite, con Rita Pavone, Laura Efrican, Albano, Bobby Solo, Mal, Shel Shapiro, Mario Tessuto, Rietta Berti, Iva Zanicchi, persino Giacomo Agostini, il motociclista che all'epoca girava fotoromanzi perché era un bello, no? E quindi insomma veramente ci sono informazioni straordinarie che non si ritrovano in nessun altro libro. La terza fase con cui possiamo chiudere anche con la musica è quella che va dal 68 al 70, che cerca in modo un po' maldestro e goffo di agganciare la protesta del 68, no? E finisce con un film assolutamente anomalo, psichedelico e surreale, un road movie che introduce lo spirito del 68 sulla falsa riga, direi, di Magical Mystery Tour, no? e Monte Carlo, Il canto del cigno, dove si racconta la storia dei Trip, un gruppo del progressive, del primo progressive, che cercava di suonare a Monte Carlo, poi tornò a Roma, e ci sono musiche bellissime, soprattutto di gruppi genovesi, c'erano ad esempio i New Trolls. E io ho scelto proprio di chiudere con loro, con un brano del film che non è stato uno dei loro grandi successi, ma è significativo.
Certo.
Si chiama Autostrada.
Bene, grazie a Paolo Prato, bellissimo racconto. Andate a comprare questo libro, I Musicarelli, se siete interessati a questo argomento. E con questo noi chiudiamo la puntata odierna di Parade. Fra poco per Alphaville c'è Mattia Pelli. Un saluto da Claudio Farinone, grazie ancora Paolo Prato.
A presto, ciao.
Strada come lunga. In un giorno come questo, ogni macchina che passa porta dentro tanta gente, gente che se ne va, lascia la mia città, una città che è morta e non esiste. Bianche nei miei occhi, come soli di cristallo, tutti fuggono, io torno per cercarla tra la gente, gente che se ne va, lascia la mia città, gente che non respira, non vive.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.